Radio Popolare, questa sera per Fuori Registro trasmettiamo la replica della puntata andata in onda l'ultimo 10 febbraio. Buon ascolto.
Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. At the BBC, do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera. Bentornati a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone,
Chiara Pappalardo, buonasera.
E stasera abbiamo con noi in studio Claudia Fredella,
buonasera,
che è responsabile scientifica del servizio d'orientamento Briggio, di cui parleremo più avanti nella trasmissione, e ricercatrice in didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione Riccardo Massa. Dunque, questa sera abbiamo una puntata densa e parleremo di studenti e studentesse con background migratorio. Però, prima di fare questo e prima di entrare nel vivo della puntata, abbiamo con noi Elisabetta Nigris, docente che avete sentito tantissime volte dell'Università Bicocca, perché ci sembrava importante raccontare brevemente cosa è successo il 5 febbraio durante un webinar che l'Università Bicocca ha organizzato sulle nuove indicazioni nazionali. Elisabetta, buonasera.
Buonasera a tutti e a tutte.
Eccoci qua, bentornata Elisabetta. Quindi insomma ci sembrava importante raccontare questo perché avete avuto un afflusso enorme di persone.
Sì, devo dire che ci siamo stupiti anche noi. Sapevamo che c'era questa grande attesa perché una settimana prima soltanto sono uscite sulla Gazzetta le nuove indicazioni nazionali che erano in discussione nell'anno scorso. Pensavamo che ci sarebbe stato un certo numero di persone. Devo dire che la realtà ha superato la fantasia, perché nel giro di 2 giorni avevamo quasi 2.000 iscritti. Arrivati alla meta, di iscritti ce n'erano 8.000. Abbiamo avuto più o meno fra le 4.000 e le 5.000 persone presenti quasi tutto il tempo. Oltre averne più di un centinaio in aula, tra l'altro nei giorni del il giorno delle Olimpiadi, dell'apertura.
Sì, sì. Cosa significa? Tante cose significa?
Significa tante cose. Significa che c'è un grandissimo bisogno di capire che cosa sono queste indicazioni nazionali. Un grandissimo bisogno di essere accompagnati, perché purtroppo la scuola, lo sappiamo, da parecchi anni è sommersa da continue richieste e cambiamenti di normativa più o meno improvvisi, più o meno decisi dall'alto, ma rarissimamente accompagnati da formazione adeguata e mai monitorati.
Esatto.
Abbiamo avuto già l'esperienza delle 2 ordinanze sulla valutazione descrittiva alla scuola primaria. Nel giro di 3 anni hanno cambiato di nuovo l'ordinanza rispetto alla valutazione nella scuola primaria, senza aver fatto un minimo monitoraggio della riforma precedente.
E ascolti, so che organizzerete altri webinar più avanti, poi ne daremo sicuramente notizia. Magari per gli insegnanti che ci stanno ascoltando, possiamo ricordare che queste nuove indicazioni non devono essere attivate o attuate per tutte le classi, giusto, dall'anno prossimo.
Ecco, infatti la prima cosa che ha colpito tutti i presenti e quelli che si sono poi connessi e che invito tutte le scuole, soprattutto i dirigenti, a leggere è proprio il fatto che va attivato solo il primo anno.
Okay.
Da quest'anno.
Quindi il primo anno della primaria e il primo anno della secondaria di primo grado, giusto?
Sì. Okay. Sì, sì. E via via poi se si legge il decreto troverete di anno in anno come dovete seguire le diverse tappe. Io dico a tutti quelli che sono interessati che se vanno sul sito di Bicocca con le scuole e basta digitare Bicocca con le scuole anche tutto attaccato su Google, troverete sia le slide che sono state presentate, perché per esempio tutti questi aspetti normativi sono riassunti in modo molto schematico, molto chiaro, per esempio tutte le tappe anno per anno.
Perfetto.
Ma anche diciamo che trovate una minima guida per leggerle e per interpretarle, perché l'altro aspetto importantissimo che sono effettivamente, come tutte le leggi dello Stato della scuola prescrittive, ma essendo un curriculum, sono prescrittivi solo gli obiettivi.
Perfetto.
Non i contenuti.
Certo. No, no, questo è importante.
Dice che i contenuti non sono prescrittivi.
Perfetto. Questo è importante dirlo. Comunque faremo, direi, una puntata più avanti, un po' più nello specifico.
Sì, volentieri.
Dai,
volentieri.
D'accordo. Grazie mille, Elisabetta, e a
grazie
presto.
A voi che siete sempre sul pezzo.
Grazie, a presto.
E a fianco alla scuola, grazie.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie, arrivederci. Eccoci qua. Allora, sì, faremo una puntata su queste nuove indicazioni, perché effettivamente è importante conoscerle da vicino. Cercheremo di non essere super tecniche, però insomma è importante un po' andare a fondo e capire che cosa succederà. Questo è importante per gli insegnanti, ma anche per i genitori che hanno i figli a scuola, e almeno, come dire, potremmo dare delle informazioni un pochino più chiare al di là dei proclami. Benissimo, torniamo a noi, torniamo all'argomento della puntata. Abbiamo detto che parleremo di scuola ancora, ma lo faremo a partire da un'angolatura particolare. Parleremo di qualcosa che oggi concretamente riguarda molte delle nostre aule scolastiche. Ci riferiamo alla presenza significativa di studenti e studentesse con background migratorio. È un tema che spesso viene raccontato come specialistico, quasi fosse qualcosa di nicchia, come se riguardasse solo alcune scuole, alcuni quartieri, alcune famiglie. In realtà è uno dei punti in cui si intrecciano educazione, società, politiche pubbliche e futuro collettivo. Secondo una stima di Fondazione ISMU su dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a livello nazionale gli studenti con cittadinanza non italiana sono 930.000, che corrispondono all'11,6% sul totale degli iscritti. Parliamo di scuole dalle scuole dell'infanzia alle secondarie di secondo grado. Però dentro questo numero convivono ovviamente storie, bisogni, percorsi che sono molto differenti tra di loro.
Sì, infatti la maggior parte di questi studenti è nata in Italia, sono ragazzi e ragazze che frequentano le nostre scuole fin dall'infanzia e che spesso parlano l'italiano come prima lingua e che condividono il quotidiano dei loro compagni in tutte le sue sfaccettature. Ma accanto a loro c'è un'altra componente che numericamente è più piccola ma cruciale educativamente, e sono gli studenti non nati in Italia, cioè arrivati nel nostro paese in età scolare. Tra questi ci sono un sottogruppo, diciamo, sono quelli che noi chiamiamo a scuola NAI, studenti neo arrivati in Italia. Sono ragazzi che entrano a scuola in corso d'anno, a volte entrano con solo una conoscenza minima della lingua e certe volte con percorsi scolastici irregolari, con biografie complesse, la scuola è chiamata ad accoglierli e a farlo in tempi rapidi.
E Milano, lo sappiamo, è uno dei luoghi in cui questa complessità è molto evidente. In molte scuole della città gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano una quota piuttosto alta della popolazione scolastica e i nuovi inserimenti non avvengono solo a settembre, ma succede spesso che vengano distribuiti durante tutto l'anno. Tutto questo rende evidente una cosa: non siamo più davanti a un'eccezione, però, a una condizione strutturale del sistema educativo. E quando una condizione diventa strutturale, non può essere gestita solo con soluzioni emergenziali. Serve una visione un po' più ampia di quella che abbiamo adesso, serve una continuità e servono soprattutto risorse. Esistono le difficoltà, è giusto nominarle, le classi sono molto eterogenee, i tempi didattici a volte sono compressi, gli insegnanti sono chiamati a fare un lavoro di adattamento enorme. Ci sono famiglie che faticano ad orientarsi tra regole, scelte e passaggi scolastici. Tuttavia, ridurre tutto a un elenco di problemi sarebbe miope, perché accanto alle difficoltà ci sono opportunità educative che riguardano tutti. Una scuola plurale è una scuola che può insegnare il confronto, può insegnare la capacità di stare nelle differenze e può insegnare l'ascolto. È una scuola che prepara a vivere e a relazionarsi con un mondo e una società sempre più complesse e ovviamente interconnesse.
Nelle realtà più virtuose da questo punto di vista, Milano è fra queste, sono state stanziate delle risorse, ci sono fondi dedicati, ci sono progetti specifici, ci sono interventi mirati all'inclusione, però purtroppo spesso sono risorse a tempo, sono legate a bandi, a emergenze, a progettualità che sono certamente luminose, però faticano a diventare strutturali. E questo è un problema, ed è un problema che riguarda tutti. Non riguarda solo chi ha un background migratorio, neanche solo chi lavora nella scuola o chi ha figli che frequentano la scuola. È una questione che riguarda il modo in cui immaginiamo la cittadinanza, l'uguaglianza delle opportunità, la possibilità di costruire spazi comuni in una società che cambia. Quindi il punto non è se questa realtà ci sembri desiderabile o meno. Il punto è che è una realtà che esiste e che va affrontata. Insomma, siamo nel campo dei diritti fondamentali, siamo nel campo dei diritti sanciti dalla Costituzione.
Però a volte cosa succede? Succede che la presenza di un numero elevato di bambine e di ragazzi con background migratorio preoccupi le famiglie. Qual è il timore? Il timore è che la presenza di tanti alunni con difficoltà linguistiche, magari sì, è ovvio che è una ricchezza perché mette i bambini in contatto col mondo intero, però alla fine può essere, molte famiglie pensano che si rischi di abbassare il livello della didattica e che possa avere conseguenze sul percorso formativo dei figli.
Sì, in realtà se vogliamo cercare un dato possiamo rivolgerci ai dati di Invalsi, che insomma sono Invalsi, ci piacciono non sempre tantissimo, valgono quello che valgono, però Invalsi cosa fa? Nell'esaminare i dati, i risultati dei test somministrati in tutte le scuole, scorpora i dati relativi agli studenti neo arrivati in Italia, senz'altro, i dati relativi agli studenti con cittadinanza non italiana e i dati relativi agli studenti nati in Italia. Ecco, lo studio, l'osservazione delle analisi dei dati Invalsi ci mostra come i ragazzi, anche in scuole dove c'è una fortissima popolazione, diciamo, di studenti con cittadinanza non italiana, i ragazzi con cittadinanza italiana hanno risultati standard, risultati in media, che non si discostano dalla media.
Quindi, certo, dalla media nazionale, anche dalla media probabilmente
sì,
lombarda.
Sia lombarda, cioè sia regionale, sia locale che nazionale. Questo ci dice che la presenza di ragazzi con un background migratorio non disturba, ecco, il normale svolgimento di un percorso scolastico, non limita le possibilità per i compagni, ma anzi può essere una risorsa, può essere, davvero.
Certo, ma poi lo vediamo anche noi, insomma, nelle nostre classi. Adesso noi non abbiamo in questo momento delle classi con una presenza abnorme, ma devo dire che in tutte le classi ci sono ragazzi neoarrivati o comunque arrivati magari da un anno, e a parte essere una sfida per gli insegnanti, ma come dire, la didattica non cambia. Nel momento in cui si è attenti a tutti i ragazzi che sono in classe, significa che i ragazzi con necessità linguistiche saranno più seguiti, come dire, in quel campo. Ma dalla nostra esperienza abbiamo visto che non ci vuole tanto tempo affinché riescano poi, no, a integrarsi. E
sì, ci vogliono un po' di risorse, ci vorrebbero un po' di risorse, certo. E non ce n'è tantissime, anche no. Perché aspettiamo, a Milano c'è una cosa importante, che è il Polo Start.
Certo.
Che si articola, che è un progetto, una realtà che fa parte del Comune di Milano, ma si articola in quattro poli, che cui fanno capo le scuole di tutta la città. Il Polo Start offre una grande risorsa in termini sia di ore di insegnamento, di laboratori di italiano per ragazzi stranieri, diciamo, di italiano L2. Per i neoarrivati in Italia, sia per esempio un supporto nella mediazione culturale. Il problema è che questo lavoro è stupendo ed è fondamentale per noi.
Ma è poco.
Il problema, che è un po' poco, è che poi le risorse spesso arrivano ad aver iniziato. Ancora, per esempio, siamo al 10 febbraio, ancora non abbiamo visto le risorse. Arriveranno a breve, perché sono stati stanziati, a gennaio, sono stati. A fine gennaio sono stati percorse tutte le tappe dell'iter che poi ci permetterà di attingere a queste risorse. Però insomma, le risorse un pochino a Milano ci sono.
A Milano.
Però intanto in Milano una cosa come il Polo Start è quasi un'esperienza unica in Italia. Mi sa che c'è da un'altra parte e poi
sì,
basta.
E comunque negli ultimi, non so se sia vero, non ho dei dati, però dai ricordi, non so, rispetto a 15 anni fa, i tempi mi sembra che si siano sempre un po' più allungati. I primi anni che io e Chiara eravamo nella scuola dove siamo adesso, che abbiamo fatto dei lavori annuali col Polo Start, dei progetti bellissimi, le risorse c'erano subito.
Sì, ma c'erano anche le risorse interne all'epoca, perché le nostre cattedre di lettere non erano blindate e ciascuna di noi aveva delle ore che in una scuola, per esempio, con un'alta percentuale di ragazzi neoarrivati in Italia, come era la nostra, soprattutto all'epoca, erano risorse fondamentali che venivano usate. Nel momento in cui è cambiata la struttura del nostro orario di cattedra, del nostro orario di insegnamento, ci siamo trovati in grandissima difficoltà noi, ma si sono trovati in grandissima difficoltà i ragazzi.
Certo, eh sì, perché questo continuiamo a dirlo, ma è bene che ogni tanto lo ripetiamo, quando diciamo mancano le risorse, questo è stato uno dei primi tagli abnormi che c'è stato, parliamo almeno nella scuola secondaria di primo grado, la cattedra di lettere aveva era molto più ariosa, molta più flessibilità, poteva davvero gestire 5-6 ore alla settimana su altro, e soprattutto quindi sui ragazzi NAI. Adesso siamo blindati in classe e si può fare volontariato, ma insomma non si può fare altro.
I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth
human race.
Bentornati, siamo fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Stiamo parlando di studenti e studentesse con background migratorio. Allora, ci stavamo dicendo che una delle prime soglie che gli studenti neoarrivati devono attraversare è quella della lingua. Abbiamo parlato prima delle poche risorse che ha la scuola, anche se, come dire, si cerca nel momento in cui c'è bisogno ovviamente di attivarle, e senza la padronanza della lingua non c'è accesso alle discipline, non c'è partecipazione piena e non c'è quindi possibilità di orientarsi nel sistema scolastico. Senza una lingua comune è difficile per i ragazzi socializzare con i pari e inserirsi appieno nei gruppi che abitano gli spazi della scuola e della città. Stasera ne parliamo con Giuseppe Faso, che è insegnante formatore per gli insegnanti di italiano L2 e autore, fra gli altri, di un libro uscito da poco che si chiama Le regole non piovono dal cielo, con la piccola e bellissima casa editrice Pungitopo, e di un altro pubblicato nel 2008 che ormai è quasi introvabile, che si intitola Lessico del razzismo democratico, le parole che escludono, edito da Derive e Approdi.
Buonasera Giuseppe, con noi?
Buonasera, buonasera.
Benvenuto.
Bentrovato e grazie per essere venuto, per aver accettato il nostro invito. Allora, noi quello che volevamo chiederle è questo, era invitarla a una riflessione. L'arrivo in classe di un bambino o di un ragazzo che diciamo è particolarmente inerme nell'uso dell'italiano pone senz'altro la scuola di fronte a un'urgenza. Certe volte ci sembra che ci si dica che è necessario che il bambino o il ragazzo apprenda la lingua e che lo faccia anche presto. Però vorremmo chiederle, è possibile che questo avvenga in un tempo ristretto e definito? E poi volevamo chiederle anche se ci sono, secondo lei, dei metodi, degli strumenti che permettono agli insegnanti di facilitare i bambini e i ragazzi nell'apprendimento di una lingua nuova, possiamo dire.
Sì, io credo che ci sia un equivoco di base ogni volta che immaginiamo che cosa accade in un periodo di apprendimento della lingua. Per capire che cos'è l'apprendimento della lingua, forse dovremmo capire dei bambini che sono nati in Italia, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri fratellini minori, e guardare come hanno appreso la lingua. L'hanno appresa rapidamente? Ecco, allora, primo, l'hanno appresa molto più rapidamente di quanto noi non immaginiamo. Come? L'hanno appresa naturalmente, stando insieme agli altri. Ascoltandola. E la cosa impressionante che spesso noi ci nascondiamo, ma che è fondamentale, è che dopo un po' hanno elaborato le regole di questa lingua in modo totalmente autonomo rispetto a qualsiasi prescrizione che possiamo dare noi. Questo dovrebbe essere un incoraggiamento, no? Cioè, i nostri figli apprendono i figli, i cuccioli dell'uomo apprendono la lingua dove sono nati, lo dico brutalmente,
Sì,
in modo molto semplice,
senza studiarla.
in modo rapidissimo, e c'è un meccanismo che si chiama esiguità dell'input, per cui l'input che hanno ricevuto è bassissimo rispetto ai loro risultati e alla velocità con cui si impadroniscono di regole complicatissime. Queste regole complicatissime, è inutile spiegarle, nel senso che, e qui bisognerebbe riuscire a capire che cos'è una lingua, come la si apprende, che cos'è una grammatica. La grammatica viene appresa attraverso un dispositivo biologico che noi ereditiamo dai nostri genitori, dalla nostra mamma, e che ci permette davvero di apprendere con una rapidità impressionante. Di solito questa rapidità, noi ci dimentichiamo di questa rapidità, perché abbiamo altre urgenze. Quando vediamo un bambino di 6, 7, 8, 10 anni, quando vediamo un adulto che deve apprendere una lingua straniera, anche se non è straniera, ma è immerso in questa lingua, per cui noi la chiamiamo L2, noi diventiamo immediatamente esigenti e cominciamo a parlare della necessità di una rapidità, della impossibilità di comunicare con questa persona se non fa presto, eccetera, eccetera. Questo non ci permette assolutamente di mettere in condizione questa persona di ascoltare, elaborare, avere il giusto rapporto con l'ambiente, cioè di fiducia nei confronti dell'ambiente, nei confronti degli altri, per poter procedere a un'operazione che è una meraviglia della natura. Cioè, come si apprende la lingua è una cosa che va studiata da vicino, perché per prima cosa rimaniamo a bocca aperti per vedere appunto com'è molto al di là di quello che ci immaginiamo noi.
Ma
Qual è
infatti,
il
se noi
punto?
vediamo, scusi, la interrompo, se noi vediamo dei bambini piccoli
Prego,
che giocano e magari che si incontrano, non so, al mare, al parco e parlano
comunicano.
lingue diverse, riescono a comunicare. Più tempo passano insieme, meglio comunicano, giusto?
Certo, e non si capisce perché non bisogna fare la stessa cosa a scuola. Cioè, se noi non ristrutturiamo totalmente i tempi e i modi della comunicazione dentro la scuola, tutte le altre cose che esigiamo, ma non soltanto nei confronti dei bambini che non sono nati qui, ma anche nei confronti degli altri, diventano noiosi e vanno e condannano i ragazzi, la classe, l'insegnante, eccetera, ad avere dei risultati pessimi. Scusate, devo dirlo brutalmente, voi
No,
naturalmente
certo.
mi chiedete tutte le precisazioni che volete e io cerco di entrare nel dettaglio.
Sì, proviamo a, sempre per gli insegnanti che ci seguono, quindi proviamo a, non so, esplicitare un po' più nel dettaglio un metodo. Che cosa dovremmo fare in classe?
Allora, primo, le lingue non si insegnano. Non si insegnano impartendo delle prescrizioni. Questo, anche le persone che apprendono l'italiano vengono a contatto con spiegazioni complicatissime e spesso inefficaci delle cosiddette regole linguistiche. Questa è una cosa di cui parla in questo libro che si chiama Le regole non piovono dal cielo,
Sì.
appunto, quando invece sono già capaci di elaborare delle forme della grammatica molto complesse. Faccio un esempio. Da pochissimo tempo noi sappiamo che dei bambini di 3 anni e mezzo, 3 anni e 10 mesi, 4 anni, producono il passivo anche in mancanza appunto di un input al passivo. Si capisce quello che dico?
Sì, sì,
cioè non
certo.
hanno mai sentito dire una frase al passivo e la producono a 3 anni e mezzo, 3 anni e 10 mesi, 4 anni, facendo appunto degli esperimenti molto interessanti. La cosa che abbiamo capito da poco tempo è che questi esperimenti assomigliano molto agli stessi esperimenti che hanno fatto gli indoeuropei 8.000-10.000 anni fa, quando hanno inventato il passivo. È una cosa meravigliosa,
incredibile, veramente.
Se noi avessimo idea di che cos'è davvero una lingua, la smetteremmo di impartire la lingua e cercheremmo di costruire un ambiente in cui queste cose prodigiose che sono i cuccioli dell'uomo possono davvero elaborare gli input che ricevono e costruire grammatiche, e avrebbero nel giro di pochissimo tempo una capacità di comunicazione, di inserimento nel gruppo e piano piano di elaborazione di grammatiche raffinate quali noi non ci immaginiamo. Questo manca nella formazione dell'insegnante italiano.
Certo,
la maggior parte degli insegnanti italiani non ha un'idea di queste cose qui. Sto dicendo delle cose che sono accertate, che sono appurate scientificamente.
Certo, ma possiamo chiederle, ma e come si fa concretamente in una scuola a creare, diciamo, a favorire questi ambienti che a loro volta sono favorevoli a un apprendimento anche dolce, naturale della lingua? Cosa deve fare la scuola?
E di tutte le lingue forse, no? Le stai dicendo, non parliamo solo.
Dovrebbe farlo di ogni cosa che si dovrebbe apprendere e ridurre il tasso delle cose che vengono prescritte o ridurle fino a zero dopo un po', e invece passare alla elaborazione di informazioni che possono essere processate e rielaborate a livello altissimo. Bisogna crederci, bisogna sapere che questo succeda, e quindi bisogna diventare competenti in due cose. Cioè, che cosa deve saper fare l'insegnante? L'insegnante non deve sapere come si fa a spiegare che cos'è il nome, che cos'è la preposizione, che cos'è il verbo, anche perché queste cose vengono insegnate male, mi dispiace. Queste cose si possono discutere passo passo e minuto per minuto, è una cosa che faccio da decenni e lo faccio in sede di formazione, ma lo facciamo in sede di percorsi con i bambini, queste cose, con risultati bellissimi. Ecco, ma appunto noi ci immaginiamo che dobbiamo spiegare che cos'è il verbo. Poi normalmente, così come spieghiamo che cos'è il verbo, nei libri di scuola c'è scritto che il verbo descrive delle azioni oppure delle situazioni, eccetera. Dopo aver spiegato queste cose, noi abbiamo degli studi che dimostrano che il 50% delle persone, di fronte alla parola caduta o la parola svolgimento, scrive che è un verbo.
Certo,
per forza.
Certo, è un'azione, è un nome che indica un'azione.
Diciamo che le grammatiche di scuola, insomma, sono terribili.
Allora, è possibile? Allora, noi facciamo delle esperienze molto semplici in cui si danno delle poesie scritte in una lingua che non esiste e si chiede ai bambini quali sono i verbi. E i bambini riconoscono i verbi perfettamente, perché i verbi hanno delle caratteristiche distribuzionali, cioè di posizione all'interno della frase, e morfologiche, cioè la forma in cui si presentano, per cui non si possono confondere con gli altri elementi, si capisce?
Sì, sì,
e
chiaro.
La stessa cosa si può fare in modi diversi con le preposizioni. Immaginate, cioè, per esempio, chi ha studiato le preposizioni e che ripete ancora il ritornello con cui le imparate 30-40 anni fa.
Quale? Dia dain con super tra fra?
Ho capito. E tutte le altre.
Certo.
E tutte le altre.
Infatti,
la preposizione delle altre ha questa caratteristica, non è distinguibile perché dia, dain, con super, tra, fra, ma perché ci sta a fare qualcosa. Allora, esatto, il nostro cervello distingue le preposizioni che ci stanno a fare una cosa, ma il nostro cervello di scolari, quando ci interrogano, dice che le preposizioni sono dia, dain, con super,
certo,
tra, fra. Qua c'è una scissione, si capisce?
Certo.
Dentro la stessa persona, tra la persona intelligente e la persona scolarizzata.
Certo, è un lavoro molto lungo, perché bisognerebbe parlare anche con le case editrici,
che certo,
non mollano questa...
Però le chiediamo una cosa, per tornare ai nostri ragazzi di cui parlavamo prima. Quindi lei dice di immergere, di far sì che i ragazzi siano immersi in un contesto comunicativo, e da lì imparano.
In un ambiente favorevole. E ripeto, prima l'ho accennato, l'insegnante diventa l'esperto di due cose. Uno sa come avviene l'apprendimento, per esempio l'insegnante italiano sa come avviene l'apprendimento della lingua, l'insegnante matematica sa come avviene l'apprendimento delle operazioni matematiche fondamentali, eccetera, eccetera. E sa come avviene l'apprendimento, non sa come si è insegnato fino ad ora, che è un'altra cosa, sono cose completamente diverse. E costruisce un ambiente in cui si sta bene. Nell'ambiente in cui si sta bene, la maggior parte dell'input viene usata efficacemente. Se le persone che stanno dentro questo ambiente non si debbono preoccupare dei rapporti che hanno con gli altri, ma stanno bene con loro e sono fortemente motivate, anche questo è importante. Noi abbiamo dei risultati della neurobiologia che ci dicono delle cose straordinarie. Lo dico con una battuta: non ci so, una volta pensavamo, no, che noi capiamo le cose e c'è dentro l'intelligenza perché siamo in una situazione, abbiamo cominciato a capire, non abbastanza secondo me, che siamo in una situazione per cui è più facile, è più dilettevole capire. Poi ora invece la neurobiologia ci sta spiegando una cosa, che le stesse nostre forze neurobiologiche che ci fanno capire producono emozioni. Allora, produrre emozioni, cioè contribuire a produrre emozioni positive significa produrre intelligenza. Non so se si capisce.
Certo.
Allora, se si riesce a produrre positivamente in un ambiente delle emozioni positive, se si diventa degli esperti di questo, allora l'insegnante che cosa fa? Rende più efficaci i processi cognitivi e li può prevedere perché sa con che ordine si svolgono queste cognizioni. Ho
Benissimo.
dovuto concentrare in pochissime parole delle cose, spero di essere stato chiaro.
Sì. Giuseppe, c'è un ascoltatore che ci chiede ha una domanda per te. Lui dice, per conto dei miei amici docenti non vedenti, vorrei chiedere se è possibile trovare questi due libri di cui abbiamo parlato prima, Le regole non piovono dal cielo e come si intitolava l'altro?
Lessico del
Lessico del
razzismo
razzismo democratico.
democratico. Lessico del razzismo
Esatto,
democratico.
chiedeva se
No.
fossero esistenti in un formato digitale
No.
per l'ascolto, no?
No. Voi sapete che i formati per l'ascolto vengono a costare molto e quindi è possibile farlo quando abbiamo libri di largo
No,
uso.
ma lui chiedeva se ci fosse anche in formato TXT, cioè un formato normale, poi con i software si ascolta un formato di testo. Non c'è una
Io non
versione
so
digitale.
con che software si può leggere, cioè se con un software si può leggere un
Sì,
PDF e
sì, sì, sì. Lui
tradurlo, si
diceva un
può
semplice TXT, che è
leggere. O un
un file di
PDF. Sì,
testo,
o
un
un
PDF,
TXT.
sì.
E io questo lo posso inviare gratuitamente alle persone che me lo chiedono.
Ah, che bello. E allora chiediamo adesso ad Olli, che ci ha chiesto questo, di mandarci la sua mail e poi te la giriamo.
Possiamo chiedere alla casa editrice,
E
posso farlo io, non
infatti,
è un problema.
va
Sì.
bene. Va bene, dai. Grazie mille, Giuseppe, è stato molto,
Niente.
molto, molto interessante. Grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
A risentirci. Grazie.
Lottie plays with Jane. Jane plays with Willie. Willie is happy again. Sookie plays with Leo. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. They probably will in games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will in games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Thank you.
Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside.
Siamo di nuovo fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Adesso velocissimamente, Holly, scusaci, manderemo la tua mail al professor Faso. E poi un altro ascoltatore ci chiede che cosa dovrei fare nel concreto, ed è un insegnante di italiano L2. Mi spiace che il professor Faso l'abbiamo salutato, e magari puoi appunto seguire, vedere, prendere il suo libro, che immagino che sia molto più molto dettagliato. E allora torniamo noi in questa parte ultima finale della puntata. Vogliamo allargare un po' lo sguardo oltre la scuola verso l'università. Parliamo, abbiamo qui la dottoressa Claudia Fredella, che adesso vi ripresenterò, e vogliamo parlare del servizio d'orientamento Bicocca Bridge per un Ateneo plurale. È un servizio di orientamento che si propone di contribuire a promuovere un Ateneo plurale inclusivo attraverso delle azioni di orientamento che sono rivolte particolarmente a studentesse e studenti con background migratorio e con percorsi di vita formativi che possiamo chiamare multi, inter e transculturali. Quindi ne parliamo con Claudia. Benvenuta Claudia.
Grazie dell'ospitalità, buonasera a tutte e a tutti.
E ne parliamo con due tutor del servizio, sono due studentesse presso l'Università Bicocca di Milano, Wided e Manuela. Wided frequenta il corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche, Manuela è al quinto anno di scienze della formazione primaria. Però direi di iniziare con Claudia, e ci vuoi raccontare che cos'è questo progetto, servizio di orientamento?
È anche un progetto,
e quali opportunità offre agli studenti e alle studentesse, come è nata quest'idea?
Bicocca Bridge, diciamo che si inserisce all'interno di una già ricca rete di servizi di orientamento dell'Ateneo, rivolta chiaramente sia a studenti universitari, sia anche a studenti delle scuole superiori. È nata nel giugno del 25, fortemente voluta dall'allora rettrice Giovanna Iannantuoni, proprio con l'idea di promuovere questa visione di un Ateneo inclusivo e plurale, per l'appunto. E anche l'attuale rettore Marco Orlandi sostiene questo progetto, per l'appunto, che ha proprio l'obiettivo di valorizzare un tessuto interculturale già presente in Ateneo, e nello stesso tempo, pensando proprio alle azioni di quello che viene definito l'orientamento in ingresso, quindi per studenti che cominciano a immaginare un loro percorso formativo oltre la scuola superiore, l'idea appunto di aprire uno spazio di pensiero, di possibilità di immaginarsi in questi percorsi, e in qualche modo anche di decostruire tutta una serie di stereotipi
che anche, si hanno sull'università.
Esatto, anche di matrice culturale, ovviamente, certo, che in qualche modo inibiscono anche solo, no, potersi immaginare certo, studenti universitari. E quindi Bridge ha tutta una serie di azioni, a partire da uno sportello per dei colloqui individuali, a chi volesse farne richiesta, il promuovere un'idea di comunità che ragiona, riflette all'interno dell'Ateneo su questi temi, e quindi che non riguarda solo ed esclusivamente quell'orribile termine che è il successo formativo, certo, no? Per cui certo, cioè come arrivare, che per carità è ovviamente un obiettivo, ma per fortuna non l'unico, e quindi offrire la possibilità, avete nominato prima ISMU, con cui ovviamente noi siamo anche in contatto, di webinar, di incontri, proprio perché ognuno si senta di poter abitare, no? Avere cittadinanza con tutto il suo portato, le sue traiettorie di vita all'interno della comunità
e magari
accademica.
Cambiare anche rotta.
Assolutamente, certo. E quello è l'orientamento ovviamente in itinere che ti porta a ripensarti.
Certo, abbiamo con noi, quindi abbiamo detto prima WeDead, sei con noi? Ci sei?
Sì, ci sono, buonasera.
Ciao, wow, benvenuta, grazie.
Grazie mille, grazie per tutto.
Allora, quindi abbiamo detto che tu sei una delle tutor di questo progetto. Volevamo sapere da te qual è il ruolo di voi tutor all'interno di questo progetto così bello e cosa ti ha spinto a intraprendere questa esperienza.
Sì, allora, noi tutor di Bridge cerchiamo di agire come, diciamo, dei facilitatori del passaggio tra il mondo delle scuole superiori e quello universitario. Come suggerisce il nome del progetto, il nostro obiettivo è essere proprio un ponte tra questi due mondi, cercare di aiutare gli studenti a orientarsi, prendere decisioni consapevoli e comprendere che i percorsi di crescita non sono mai lineari o scontati, ecco. Nel concreto, quello che facciamo è realizzare dei percorsi laboratoriali coprogettati insieme ai colleghi del progetto Bridge, andando direttamente nelle scuole e nelle classi per incontrare gli studenti. Qui insieme a loro affrontiamo questi temi legati all'università, agli stereotipi, e cercando di costruire questi luoghi comuni e generare nuove prospettive.
Senti, come ci sei arrivato? Cosa ti ha spinto?
Allora, innanzitutto sicuramente la scelta è strettamente legata alla mia formazione pedagogica, proprio perché posso mettere in pratica le competenze acquisite all'università come educatrice e a breve anche come pedagogista, e allo stesso tempo anche perché affronta temi a me molto cari come l'interculturalità, l'inclusione, proprio in quanto ragazza con background migratorio per me sono molto importanti, quindi volevo condividere la mia esperienza con chi sta ancora affrontando questo percorso scolastico e restituire qualcosa di mio alla comunità, ecco.
Grazie WeDead, stai lì, adesso facciamo una domanda a Manuela e poi ci vediamo se riusciamo a tornare da te, penso di sì. Allora Manuela, benvenuta, ci sei?
Sì, buonasera a tutti e a tutti, grazie.
Grazie a te per essere con noi. Ascolta, invece per te com'è avvenuto l'incontro col servizio di tutorato di Bicocca Bridge? Ci vuoi raccontare, se ci racconti questo, magari un'esperienza particolarmente significativa che hai vissuto?
Sì, ho avuto la fortuna di conoscere il servizio di Bicocca Bridge grazie alla professoressa Claudia Fedella dell'Università di Milano Bicocca. Ci conoscevamo per via della bici del quartiere, un servizio polifunzionale del quale lei è coordinatrice, che accoglie bambini e famiglie del territorio di San Siro. Quindi in quanto studentessa operatrice del servizio, i temi dell'intercultura, del background migratorio mi erano già familiari proprio per la pratica educativa quotidiana e la ricerca che la BC promuove in questo senso. Quindi proprio lei mi ha raccontato del servizio di Bridge e incuriosita ho deciso di partecipare al bando per poterne diventare tutor. Sicuramente ho condiviso da subito il desiderio di costruire un ateneo plurale, come si diceva, attento alle traiettorie di vita, per creare quel ponte non solo nel suo senso metaforico con le scuole, l'università e con l'effettiva realtà quotidiana, e proprio perché queste intenzioni del servizio rispondono anche al mio interesse nei confronti di tematiche interculturali che effettivamente riflettono proprio la pluralità che si incontra nei contesti scolastici e in contesti accademici. Poi mi sono sentita direttamente chiamata in causa perché per me la scelta di intraprendere un percorso universitario non è stata scontata. Certo. Nella mia famiglia nessuno prima di me aveva mai frequentato l'università, complice sicuramente la distanza dalla città, ma forse anche per una sorta di processo di riproduzione sociale tipico dei piccoli contesti montani. E quindi la Grande Milano mi ha accolta, e se dovessi proprio ripensare a questi anni universitari, sicuramente la parola possibilità, che è tanto cara al servizio di Bicocca Bridge, assume grande valore, e mi rendo conto quindi che molte sono state le opportunità che mi sono state donate a livello formativo, a livello lavorativo, ma proprio umano, ed è forse proprio qui che si inserisce il mio ruolo di tutor in Bicocca Bridge.
Beh, insomma, sarai meravigliosa, sarete meravigliose, siete meravigliose, mi scusate, non so, siete perché mi sembrate davvero meravigliose. Ma ascolta, vorrei chiedere una cosa, se facciamo a tempo, sì, abbiamo ancora qualche minuto a entrambe. Prima la professoressa Fradella ha parlato di pregiudizi e stereotipi sulle università che conosciamo. A voi nei vostri incontri con i ragazzi delle superiori avete una nota da regalarci? È venuto fuori qualcosa che vi ha stupito, incuriosito, o che forse invece vi aspettavate già? Sempre Manuela, se vuoi, se ci sei già tu, poi chiediamo anche Widel.
Sì, l'idea è quella di creare un po' un dialogo aperto con gli studenti che incontriamo e abbiamo iniziato a costruire con i ragazzi le mappe dei sogni, così le abbiamo chiamate, per esplicitare i desideri, le resistenze, le paure, e cerchiamo di immaginarci in spazi che nessuno ha pensato per noi, che pensiamo di non poter abitare perché non ci sembrano appartenere oppure perché qualcun altro ha già deciso il nostro posto. E ad esempio, prendendo in prestito proprio le parole dei ragazzi che incontriamo, spesso ci sentiamo dire: non posso iscrivermi all'università perché è solo per ricchi, solo per intellettuali, perché nessuno della mia famiglia è laureato, o viceversa, perché non ho origini italiane o perché ho un vissuto migratorio. E quindi insieme ci chiediamo se è davvero così, e dando voce alle storie personali cerchiamo proprio di immaginarci possibilità nuove che possano effettivamente diventare delle possibilità per tutti.
Perfetto. Widel, in un minuto solo, hai una parola che ti è rimasta impressa? Dalle classi?
Parola, sicuramente. Alla fine di un laboratorio una ragazza è proprio venuta da me e mi ha raccontato che la mia storia per lei è stata proprio, un momento che le ha fatto capire che l'università è importante e che, nonostante non l'abbia mai presa in considerazione, grazie alla mia storia per lei è diventata un percorso che sicuramente avrebbe intrapreso. Quindi sono uscita da là sicuramente soddisfatta, perché ho capito che quello che sto facendo effettivamente ha un senso, può fare la differenza.
Certo, quindi possibilità, no? Come ci siamo dette prima. E allora magari Claudia, ci vuoi dire anche tu due cose in più sull'ABC del quartiere a proposito di possibilità?
Ah, certo, effettivamente diciamo che l'idea anche del mio coordinamento di questo servizio nasce proprio in seno all'ABC del quartiere, che è un progetto che ha la supervisione scientifica della professoressa Luisa Zecca, sempre del nostro dipartimento, e ha proprio l'obiettivo di valorizzare all'interno di un tessuto urbano che, insomma, definiamo chiaramente multiproblematico, come quello del quadrilatero di San Siro, proprio l'intrinseca multiculturalità della popolazione che lo abita. E quindi all'interno di questo servizio, dove appunto accogliamo nostre studentesse tirocinanti che fanno proprio un'attività di community service learning, oltre che di formazione, appunto, accogliamo l'intera famiglia. Quindi bambini dagli 0 ai 14 anni con le loro mamme.
Ok, quindi non è solo un servizio didattico.
No, assolutamente.
Ecco. No,
e infatti giustamente Manuela, che ormai l'ha imparato, lo chiama servizio polifunzionale educativo, perché va ben oltre l'aiuto compiti. E poi ho proprio sentito una grande risonanza nelle parole appunto di prima, per quanto riguarda l'apprendimento della lingua L2, l'esposizione in contesti dove la relazione, no?
Certo.
Educativa viene prima di qualsiasi tipo di apprendimento.
Certo, è un po' quello che dicevamo prima.
Esatto.
Con Faso.
Bene ragazze, siete state gentilissime, Widel, Emanuela, buon lavoro, buono studio e
grazie mille.
E magari vi richiameremo per raccontarci come va avanti il servizio d'orientamento e il vostro tutoraggio.
Grazie, grazie davvero.
Grazie mille, è stato un piacere.
Ciao, ciao, buona serata.
Buona serata.
E allora salutiamo anche Claudia Fredella, grazie di essere stata con noi qui concretamente presente, che ci hai fatto compagnia, e noi ci sentiamo martedì prossimo.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Ciao.
Dalla luna che il cielo vi attraversa e trovi inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso. Impossibile, vengo dall'universo. La rotto perso, che vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui da parto rito una figa. Saresti il migliore, fammi il favore, compare, qui non c'è affare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale, io sono lunatico e pratico, dove cazzo mi pare? Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna, io sì, ti porto sulla luna.
And I'm